Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera ci occupiamo del cofanetto con cui l'etichetta Kraft ha recentemente riproposto due classici album degli anni 50 di Sonny Rollins per la Contemporary, e cioè Way Out West e Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, assieme ad un album di tracce alternative che erano state pubblicate nell'86 ma che erano da tempo immemorabile fuori catalogo. Il cofanetto si intitola Sonny Rollins Go West. Prima di cominciare ripetiamo quello che annunciavamo già la settimana scorsa a proposito della puntata di Jazz Anthology di lunedì 25 settembre, che sarà una puntata piuttosto speciale. Nel consueto orario delle 23 avremo il piacere di avere in diretta dal nostro auditorium, per una vera e propria performance in solo, uno dei musicisti più importanti nel panorama del jazz di oggi, un musicista che ci è molto caro, per cui abbiamo grande stima, il cornettista Rob Mazurek. Nei due giorni successivi Mazurek utilizzerà il nostro auditorium come studio di registrazione per incidere del nuovo materiale. Veniamo a Rollins. In questo periodo con Jazz Anthology siamo molto sui sax tenori. Dopo sei puntate che abbiamo dedicato al compianto Peter Brotzmann, che non ha suonato solo il sax tenore, ma il tenore è stato, possiamo dire, il perno della sua espressione, la settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata all'inedito live al Village Gate del 61 di John Coltrane, che a quel punto aveva adottato anche il soprano, ma del tenore era da anni un riferimento e un innovatore. E questa sera ci occupiamo di Sonny Rollins, e dunque questa sera sax tenore senza se e senza ma. E ce ne occupiamo per la riproposizione da parte della Kraft in un cofanetto di 3 LP o di 3 CD oppure in digitale, di due album che Rollins aveva inciso nel 57 e nel 58 a Los Angeles per l'etichetta Contemporary del produttore Lester Koenig. Due album accompagnati da un album di tracce alternative relative a questi due album, tracce alternative che erano sì già state pubblicate nell'86, ma che erano appunto ormai da moltissimo fuori catalogo. E anche il nostro modo di rendere omaggio a Sonny Rollins, che tra tre giorni, il 7 settembre, compirà 93 anni. Come sapete, Rollins, dopo una carriera lunghissima, si è ritirato anni fa dall'attività e vive in una casa di riposo. Questo cofanetto di ristampe di Rollins, noi faremo riferimento alle edizioni in CD, fa parte di una serie di iniziative discografiche che sono iniziate già un paio d'anni fa per celebrare i 70 anni della Contemporary, varata da Lester Koenig nel 1951. Koenig proveniva dal cinema. Magari in questi giorni avete visto Oppenheimer, il film di Christopher Nolan, che ci ha ricordato il periodo del maccartismo e delle persecuzioni verso chi veniva sospettato di avere idee comuniste e dintorni. Anche Koenig era un ebreo, aveva iniziato prima della Seconda Guerra Mondiale delle attività in campo discografico, poi durante la guerra aveva servito nell'esercito realizzando documentari di guerra e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale aveva continuato a lavorare nel cinema come produttore. Ma poi con gli anni 50 era finito nel mirino della commissione contro le attività cosiddette anti-americane, aveva dovuto abbandonare il cinema ed era tornato all'ambito in cui aveva lavorato in precedenza, quello discografico. E nel 51 aveva dato vita alla Contemporary, etichetta indipendente che ha avuto grande importanza in particolare rispetto al jazz californiano. Rollins non era della West Coast, ma nel 57 arriva a Los Angeles col gruppo di Max Roach ed è così che nasce Way Out West, il primo dei due dischi adesso riproposti, come poi racconteremo. Molto interessanti le tracce alternative relative a questo album, registrato nel marzo del 57 in trio con Ray Brown al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria. La prima traccia alternativa è un brano di Johnny Mercer che dura 10 minuti, più o meno il doppio della traccia consegnata all'album Way Out West. Thank you. Questo cofanetto Go West è corredato da note di copertina di Ashley Khan che abbiamo trovato la settimana scorsa come estensore delle note di copertina dell'inedito di Coltrane, ed è corredato da una intervista con Sonny Rollins realizzata da Khan nel 2021. Come sapete, Rollins nella sua casa di riposo ha rilasciato negli ultimi anni molte interviste sempre molto interessanti. E possiamo, già che ci siamo, ricordare che anche su molte ed estese interviste si basa Saxophone Colossus, The Life and Music of Sonny Rollins di Aidan Levy, che ci ha lavorato diversi anni, una biografia uscita recentemente, anche molto ampia, che davvero si può considerare, come si usa dire, definitiva, e che sarebbe bello se trovasse una traduzione italiana. Nel marzo del 57 Sonny Rollins, 26 anni, arriva a Los Angeles con il gruppo di Max Roach. Per lui è la scoperta della California, così diversa dalla New York dove è nato e a cui è abituato. In quella atmosfera californiana che gli fa tanto effetto, Rollins incontra anche una giovane attrice, se ne innamora e la sposa. Il matrimonio poi durerà poco, ma è a suo modo una testimonianza della prima fascinazione per la California provata da Rollins. Il talento di Rollins emerge nella prima metà degli anni 50 con le sue collaborazioni con Thelonious Monk, con Miles Davis, con Max Roach che ha nel suo gruppo Clifford Brown e con incisioni da leader o al servizio di altri per la Prestige. Rollins si distingue presto anche come compositore con brani come Oleo. Poi a metà del decennio deve fare uno stop per liberarsi dell'eroina. Quindi nel marzo del 57 c'è il tour con Max Roach, nel gruppo non c'è più Clifford Brown, coetaneo di Rollins e molto importante per la scelta di Rollins di venire fuori dall'eroina. Clifford Brown è morto l'anno precedente in un tragico incidente automobilistico. Rollins ricorda, fra l'altro, nella intervista che quella trasferta a Los Angeles fu per lui, se non la prima, una delle prime volte che prese l'aereo per un ingaggio. Nel 1956, intanto, è giunto ad esaurimento il contratto di Rollins con la Prestige e per una fase Rollins è un freelance senza vincoli discografici, un freelance che incide per chi lo ispira, orientandosi sia sulla base della reputazione delle etichette che del rapporto personale con chi le dirige. È il caso, per esempio, di Lester Koenig. Nell'intervista con Ashley Kahn, Rollins, a tanti anni di distanza, dice: «Posso avere un rapporto con certe persone e con altre no». Les Koenig era una persona che era decisamente positiva, un tipo davvero per bene. È stato un piacere averlo conosciuto. E offre questo ritratto di Koenig. Abbiamo stabilito dei rapporti abbastanza stretti, ma lui non era il tipo con cui uscire a divertirsi. Non che non fosse amichevole con i musicisti. Era uno riservato, ma con un buon rapporto con noi. Aveva molto rispetto e sosteneva molto la musica. Rollins, tra l'altro, era consapevole dei problemi che Koenig aveva avuto con la commissione sulle attività anti-americane. Quando Rollins arriva a Los Angeles nel marzo del 57, la Contemporary ha cominciato ad ampliare lo spettro degli artisti che incidono per l'etichetta, che ormai comincia a includere non solo musicisti della West Coast, ma anche della costa orientale. E Koenig approfitta del passaggio di Rollins a Los Angeles per proporgli di incidere per lui. Rollins oggi non sa dire se si fossero già incontrati di persona a New York, ma certo già prima del suo arrivo a Los Angeles erano in contatto almeno con lettere e telefonate. Per Rollins, che sta maturando di giorno in giorno, è una fase molto importante, caratterizzata dalla ricerca di una maggiore libertà che Rollins cerca facendo a meno del pianoforte e quindi emancipandosi dai vincoli armonici che l'accompagnamento del pianoforte comporta e sviluppando lunghe improvvisazioni che seguono una propria logica. Fra l'altro a Los Angeles Rollins incontra per la prima volta Ornette Coleman e Don Cherry che sulla libertà ci stanno in quel periodo lavorando a fondo e anche stanno lavorando sull'emancipazione dal pianoforte. L'album Way Out West, registrato a Los Angeles nel marzo del 57, ha fra l'altro l'importanza di essere la prima registrazione di Rollins in trio sax contrabbasso batteria, la formula che sarà poi quella dell'epocale Freedom Suite registrata un anno dopo. Rollins aveva già utilizzato la formula del trio senza pianoforte già parecchio prima, alla fine degli anni 40, anche per ingaggi in cui divideva la serata a New York col gruppo di Miles Davis. E ricorda Rollins, a Davis piaceva quello che Rollins faceva con quel trio, tanto che poi lo aveva ingaggiato per il suo gruppo. E anche con Miles a volte poi avevano suonato senza pianoforte. Rollins dice di non ricordare di avere proposto lui come partner Ray Brown al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria, due musicisti di cui era peraltro un grande ammiratore. E dunque è sicuro che l'idea sia stata di Lester Koenig e di averla accettata ben volentieri. Rollins non ricorda esattamente se Ray Brown e Shelly Mann fossero preventivamente al corrente che non ci sarebbe stato un pianoforte. La seduta di registrazione cominciò dopo le 3 di notte, perché prima tutti i musicisti avevano lavorato nei locali, anche Rollins con Max Roach. Rollins ricorda di non aver ascoltato la musica che venne fuori dalla seduta di registrazione fino a quando poi nell'estate del 57 non uscì il disco. Come Gone, firmata da Rollins, è un'altra alternate take da questa seduta e dura anche questa circa 10 minuti, un paio di minuti in più della traccia inserita nell'album. We'll be right back. Come dicevamo, Way Out West uscì pochi mesi dopo, nell'estate del 57, in un anno in cui uscirono parecchi album di Rollins come leader, tra cui nella primavera del 57 un album che sarebbe rimasto tra i suoi capolavori, Saxophone Colossus. La scelta del trio senza pianoforte ebbe anche l'effetto di distinguere il disco all'interno di questa abbondante produzione di Rollins di quel periodo. Oltre agli aspetti musicali c'è anche la copertina dell'album che ha una sua importanza. Rollins vi è ritratto vestito da cowboy con tanto di cinturone e fodero per la pistola, che però è vuoto, mentre Rollins imbraccia il suo sax come se lo avesse tirato fuori dalla fondina. Era un momento in cui la figura del cowboy era quasi esclusivamente bianca, personaggi di cowboy neri hanno cominciato a diventare comuni solo più avanti, e quindi l'immagine era una metafora piuttosto forte per il 1957, perché il cowboy era una figura associata a valori come il coraggio, la libertà, l'indipendenza, l'autodeterminazione, quindi il cowboy nero di Rollins era un messaggio forte. Rollins contribuì alla scelta di questa copertina, che fu una scelta divertente ma anche a suo modo audace per l'epoca, per l'etichetta di Lester Koenig. Rollins era un appassionato di western, gli piacevano, racconta, anche perché nei western era la giustizia a trionfare. Nell'intervista con Ashley Kahn, Rollins dice che fin da bambino gli erano piaciuti i western e che lui i protagonisti non li vedeva come neri o bianchi, ma che peraltro già all'epoca c'era un cowboy nero, Herb Jeffries, che fra l'altro ha fatto anche il cantante con Duke Ellington. Ricordiamoci che siamo negli anni in cui montano le lotte per i diritti civili, la battaglia contro la segregazione sul trasporto pubblico innescata da Rosa Parks, le lotte in cui emerge Martin Luther King e appunto l'anno successivo Rollins, con questa soluzione molto libera del trio senza pianoforte, inciderà il suo appello alla libertà, la sua Freedom Suite. Noi adesso ascoltiamo una traccia alternativa di Way Out West, il brano firmato da Rollins, da cui l'album prese il titolo. Thank you. Un anno e mezzo dopo, nell'ottobre del 58, Rollins a Los Angeles incide un altro album per la Contemporary, che esce poi nel giugno del 59 e viene intitolato Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. In effetti l'album vede Rollins affiancato da una formazione di stelle del jazz californiano, tutti musicisti con statura di leader. La scelta di incidere di nuovo con musicisti della scena di Los Angeles, tra varie proposte avanzate da Koenig, fu di Rollins, e la compagine allestita dalla Contemporary allineava Hampton Hawes al piano, Barney Kessel alla chitarra, Leroy Vinegar al contrabbasso, Shelly Mann alla batteria e in un brano Victor Feldman al vibrafono. Ecco una traccia alternativa di The Song Is You di Kern e Hammerstein.
Oh,
Fra il primo e il secondo disco per la Contemporary ci fu anche la Freedom Suite e Rollins ricorda nell'intervista che dopo la Freedom Suite, guarda caso, le cose per lui rallentarono, perché non a tutti nell'industria del settore andava a genio un album come quello che aveva a che fare con cose politiche. Inoltre, per la sua ascesa come musicista, Rollins era sottoposto a una pressione piuttosto forte, era l'altra faccia del successo, e Rollins sentì il bisogno di prendere una pausa, di un po' di raccoglimento, aveva voglia di avere tempo per esercitarsi, per scrivere musica, eccetera. È il famoso ritiro di Rollins in cui si esercita sul Williamsburg Bridge a New York. Così il secondo album per la Contemporary finì per essere l'ultima incisione di Rollins negli anni 50. Rollins rientrò in studio di incisione solo nel gennaio del 1962 per registrare per la RCA. Ecco una traccia alternativa dall'album con i Contemporary Leaders. Il brano è You di Adamson e Donaldson e si tratta del brano in cui compare anche il vibrafono di Victor Feldman. Thank you. Nell'intervista con Ashley Khan, Rollins parla con ammirazione dei musicisti con cui incise l'album Sonny Rollins and the Contemporary Leaders e parla in particolare della sua considerazione per Barney Kessel. Rispetto ad un album che è più di Sonny Rollins come Way Out West, il secondo album per la Contemporary rappresentò proprio un incrocio tra le modalità del jazz californiano e il modo di suonare vigoroso, virile di Rollins. Questo album, dice Rollins nell'intervista, era più sull'Ovest e l'Est che vanno assieme e sento più Los Angeles in questo album. Ci lasciamo per questa sera non con una traccia alternativa, ma con uno dei brani di Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Si tratta di In the Chapel in the Moonlight, un brano, spiega Rollins nell'intervista, abbastanza popolare ad un certo punto, ma che nel jazz non suonava nessuno, che però aveva catturato il suo interesse e quindi aveva deciso di inciderlo anche se non era un brano familiare agli ascoltatori. E Rollins ricorda che lo consideravano un musicista che incideva molti brani piuttosto oscuri, ma che erano dei brani che gli davano molto musicalmente, dei brani con cui poteva fare qualcosa di interessante ogni volta che li suonava. Con questo In the Chapel in the Moonlight ci salutiamo, il 7 settembre celebrate il compleanno di Sonny Rollins ascoltando qualcosa di suo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Thank you.